Sono Leonardo Caffo, più o meno faccio il filosofo, nel senso che insegno questa materia tra l'accademia e l'università e, come molti filosofi, la maggior parte per lo più provo a scrivere anche le cose che penso. Da un libro che si chiama Quattro Capanne è nato anche il progetto del podcast che adesso ascolterete.
Emons Record e Nottetempo presentano Quattro Capanne, un podcast di Leonardo Caffo.
Quattro capanne dedicate a quattro intellettuali, filosofi, matematici, scrittori, architetti che hanno rivoluzionato il modo di pensare all'umanità nella modernità e nella postmodernità. Sono stati il filosofo Henri David Thoreau, il filosofo Ludwig Wittgenstein, il matematico Theodore Kaczynski, meglio conosciuto come una bomber, e Le Corbusier, forse il più grande architetto di tutti i tempi. Oggi iniziamo a capire qualcosa della vita, della filosofia e dunque ovviamente della capanna di Thoreau.
Puntata 1. Henri David Thoreau.
Thoreau è stato probabilmente uno dei più grandi filosofi degli Stati Uniti d'America, anche se nato in un momento in cui gli Stati Uniti d'America più o meno si stavano facendo. Era il 1817. Thoreau non vivrà moltissimo, morirà poi nel 1862. Nasce a Concord, muore a Concord. Cittadina a suo modo storica, proprio grazie a Thoreau siamo molto vicini a Boston, una città ovviamente molto più celebre, molto più famosa, in cui già c'era la grande università di Harvard, dove lo stesso Thoreau aveva studiato e dove il nonno di Thoreau aveva lanciato una delle prime grandi rivoluzioni studentesche di tutta la storia. In qualche modo questo suo sangue rivoluzionario che viene direttamente dal nonno sarà presente, scorrerà anche nelle vene di questo grande filosofo americano. Thoreau vive poco perché muore per una malattia molto grave, ma vivrà la sua vita in modo estremamente intenso. Poco prima di morire dirà a tutti coloro che l'avevano conosciuto che la sua vita era stata eccezionale, stupenda, meravigliosa e questo lo legherà moltissimo alle altre figure che affronteremo in questo podcast. Thoreau è legato a una filosofia, a una scuola di filosofia molto elaborata e complessa che è stata fondata dal maestro di Thoreau che si chiamava Emerson. In parte Emerson è stato un filosofo più celebre, o quantomeno lo è stato all'interno di coloro che sono i filosofi di professione, ma non ha mai avuto l'impatto nella letteratura, nella cultura, nella politica, nella storia che ha avuto lo stesso Thoreau. Questa scuola, il trascendentalismo, oggi meglio noto come il trascendentalismo americano, è stata una filosofia che si è ispirata a quello che Immanuel Kant chiamava il trascendentale. Cioè tutto ciò che in qualche modo non si vede, ma che è connesso alla meraviglia di ciò che vediamo. E questo meraviglioso è in realtà il primo meraviglioso, la natura. Per Emerson, così come poi sarà per Thoreau, ciò che conta più di tutto, soprattutto, e questo in qualche modo è la ragione per cui ci si ispira a Kant, che a tante pagine aveva dedicato alla natura, è appunto il mondo delle cose, della natura, l'universo, il pianeta, la terra, i fiumi, i laghi, le montagne e tutte le meraviglie di questo grande museo a cielo aperto, che è quella cosa che appunto noi chiamiamo la natura. Thoreau è famoso ed è celebre per moltissime cose, ma la cosa per cui è più celebre e per cui è diventato fondamentale in questo viaggio che faremo insieme attraverso la costruzione della capanna come luogo intenso di vita, di ritiro, ma anche di possibilità di connettere la propria filosofia a una pratica, spazializzando la propria abitazione e rendendo tutto il credo di una vita, tutto il credo di una filosofia, addirittura il luogo entro cui si abita, è Walden. Walden è ovviamente il titolo del più famoso libro di Thoreau, ma è un titolo che prende il nome da un bosco lacustre, il bosco in cui lo stesso Thoreau, a soli 28 anni, e questa è un'età che tornerà, lo vedremo più volte all'interno della nostra analisi, si ritira. Non è che si ritiri per sempre Thoreau, e questa è una cosa importante per noi. Thoreau passerà, leggenda vuole, è così che inizia Walden, ed è così che noi sappiamo di questo suo viaggio nel bosco, 2 anni, 2 mesi e 2 giorni nella capanna di Walden. Sono momenti eccezionali ed intensi per Thoreau, che scrive quanto segue. Quando ho scritto queste pagine, o meglio, la maggior parte di esse, vivevo da solo nei boschi, in una casa che mi ero costruito sulle rive del lago Walden, a Concord, nel Massachusetts, dove non c'era un vicino nel raggio di un miglio. Mi mantenevo con il solo lavoro delle mie mani e ho vissuto così per 2 anni e 2 mesi. Adesso sono di nuovo un abitante del mondo civilizzato. Ecco, in questo incipit capiamo subito che non è un buon ritiro definitivo dalle vite quello che il giovane filosofo Thoreau fa a 28 anni, ma un'esperienza di mondo di un ragazzo, di un 28enne, di un giovanissimo filosofo per delle ragioni che in qualche modo dobbiamo andare a capire. La cosa essenziale è che Thoreau innanzitutto si ritira in questi boschi costruendo un'abitazione. Il terreno in cui costruisce la sua capanna, una capanna storica che sarà la matrice di tutte le altre capanne che andremo ad analizzare, è di proprietà del maestro Emerson. Questo rapporto conflittuale con il maestro, che poi è il grande rapporto che guida tutta la storia della filosofia, potremmo addirittura riscrivere tutta la storia della filosofia rileggendola alla luce del rapporto maestro e allievo. Pensate a Socrate con Platone e poi ad Aristotele con Platone e via via discorrendo fino ai contemporanei, dove in fondo, purtroppo o forse per fortuna, gli allievi filosofi per diventare filosofi di professione devono uccidere i maestri, in un senso metaforico, ci mancherebbe, ma lo devono fare, si devono confrontare con loro. E cosa sta uccidendo Thoreau di Emerson? Sta uccidendo una filosofia che sale in cattedra, parla, racconta i problemi della società civile, della contemporaneità, ma non fa niente per trasformare la vita quotidiana in quel sogno, in quel messaggio di cambiamento, di rivoluzione che la stessa filosofia cerca di portare alla luce. Thoreau adora Emerson, come ogni allievo adora il proprio maestro, ma Emerson è un borghese, seguendo le parole di Thoreau, un borghese professore universitario, un intellettuale che dice e fa molto poco. Noi oggi diremo, con un linguaggio contemporaneo, che Emerson è uno che predica bene, ma razzola male, nel senso che fa la vita di un intellettuale borghese che insegna in una grande università americana. Thoreau non ci sta, si laurea ad Harvard, come uno studente non proprio modello, perché non è che avesse proprio una carriera straordinaria, ma porta a compimento il suo corso di studi, così come andava portato a compimento. C'è una leggenda che vuole che quando gli viene consegnata la laurea, siccome all'epoca non c'erano le pergamene di laurea come le conosciamo oggi, ma era una pelle di capra, Thoreau prende questa pelle, la butta verso il pubblico e dice che ogni capra tenga stretta la sua pelle e rifiuta in qualche modo ciò che gli viene conferito. È una leggenda, è vera o falsa, ma racconta moltissimo sul personaggio Thoreau, un personaggio che non si piega, che decide di rifiutare molti degli incarichi che gli vengono dati. In qualche modo è un figlio di papà, Thoreau è figlio di un imprenditore che tratta di matite, le matite come le conosciamo noi. Avrebbe potuto gestire l'azienda del papà, forse non gli sarebbe andata neanche così male, ma non lo fa, se ne frega. In qualche modo vuole fondare una sua scuola, vuole essere lui il maestro della sua nuova educazione, del modello di educazione che lui vuole seguire, la fonda col fratello, ma il fratello poi a un certo punto muore e la scuola fallisce, quindi non gli va proprio benissimo. Allora viene assunto da una scuola tradizionale, ma si licenzia nel momento in cui gli Stati Uniti d'America inseriscono le pene corporali nei confronti degli studenti. Lui non vuole picchiare nessuno, non vuole in nessun modo che uno studente venga punito, è contro la violenza. Proprio sul contro la violenza si concentrerà l'altro grande capolavoro letterario di Thoreau, La disobbedienza civile, forse uno dei libri che più hanno ispirato la controcultura americana successiva, la Beat Generation e poi il Mahatma Gandhi e poi Martin Luther King. La disobbedienza civile è un filo che corre fino al nostro Marco Pannella, un libro storico eccezionale, dove Thoreau dice il corpo prima di tutto, lo frappone agli errori, agli sbagli dello Stato. E anche Walden, più o meno, racconta di questa esperienza. Costruisce la sua capanna nei boschi. Tra le frasi storiche più importanti forse di Thoreau c'è questa: essere filosofi non significa soltanto avere pensieri acuti, fondare una scuola, amare la saggezza tanto da vivere secondo i suoi dettami, ma bisogna condurre una vita semplice, indipendente, magnanima, fiduciosa. Significa risolvere i problemi della vita non solo teoricamente ma praticamente. Ecco che cosa sta facendo Thoreau, e più volte dirà che ci sono professori di filosofia ovunque, mentre sono scomparsi da quasi tutti i luoghi i filosofi. È evidente che Thoreau in qualche modo sta parlando anche del suo maestro, sta parlando anche di Emerson, e dice: ecco, è arrivato il momento di vivere praticamente. Si ritira in questa capanna, e l'inizio di Walden è difficile da accettare, perché tutti ci aspettiamo un grande, meraviglioso, maestoso libro sulla natura, invece le prime pagine sono un noiosissimo elenco di tutti i chiodi, di tutti i legni, di tutti i martelli che Thoreau ha dovuto utilizzare per edificare la sua capanna. Ma dopo la frase che abbiamo sentito si dovrebbe subito capire il motivo, subito capire la ragione. È la pratica, la manualità, la capacità di mettere le mani nella terra, di coltivare il proprio orto, di andare in giro a cercare il proprio cibo, di farcela con le proprie gambe, che spazializza e dà corpo alla filosofia. La capanna di Thoreau è un luogo attraverso il quale lui può finalmente pensare e può finalmente mostrare, come farà con la disobbedienza civile, che esiste un altro modo di vivere, molto diverso da quello che gli Stati Uniti d'America stavano prendendo proprio alla metà del 1800. Dobbiamo immaginarcela, la metà del 1800, altrimenti tutto ci sembra molto strano. Thoreau ha dei pensieri rivoluzionari nei confronti del progresso, sostiene che la rivoluzione industriale ci porterà a una strada terribile in cui la natura non sarà più natura, in cui saremo circondati dalle epidemie, dice lui, e forse ad ascoltarlo oggi non ci sembra più neanche una cosa così strana, che saremo costretti a delegare il lavoro, a delegare la tecnologia, a delegare tutto ciò che di tecnico è stato fatto, perché non saremo più in grado di farcela con le nostre gambe, con le nostre mani, di godere una giornata per quella che è, di respirare l'aria, di vivere nel bosco, di essere felici semplicemente di esistere. Questo, come dire, ha a che fare con un'idea che è appunto quella della metà dell'Ottocento. Gli Stati Uniti erano un paese coloniale, c'era la guerra nei confronti del Messico, c'era la schiavitù, c'era un espandersi della violenza, e di lì a poco, ricordiamocelo, nasceranno i primi grandi motori dell'industria americana, le Union Stockyard di Chicago, per esempio. L'idea della replicazione della vita, del colonialismo nei confronti della natura, della distruzione dell'animale. Thoreau è stato anche uno dei grandi primi sostenitori del vegetarianesimo, della possibilità di vivere in modo non violento nei confronti di tutti. Cosa ha fatto? Perché è così rivoluzionario nella filosofia? Innanzitutto perché la riporta all'idea della filosofia classica, della filosofia della Grecia classica. Lui vive come filosofa, una cosa rivoluzionaria se la pensiamo oggi, e se la pensiamo anche alla metà del 1800, contemporaneo di Thoreau in Europa è Hegel, un filosofo tutto accademico, tutto impostato e tutto tranne che naturalista. Hegel proprio in quel periodo scrive La filosofia della natura, in cui dice che la natura è priva di concetto, è pura materia, non ha alcun tipo di riflessione autofilosofica, mentre per Thoreau, lo abbiamo detto, col trascendentalismo la natura è tutto, è un ritorno a quel Kant che Hegel sta contestando, a quel Kant contro cui Hegel sta combattendo la sua battaglia. E questa rivoluzione è: eccomi, sono qui, sono in vita, vivo già come vorrei che viveste tutti. Vi faccio vedere che non abbiamo bisogno di grandi edifici, non abbiamo bisogno, stanno per nascere i grandi grattacieli che poi andranno ad arrampicarsi sui cieli di New York, sui cieli della stessa Boston. E lui prende una capanna e dice: si può vivere qui, si può vivere qua dentro, si può vivere nel bosco, si può vivere in accordo con gli animali. Non è un isolamento, non è una solitudine. Thoreau la vende in modo molto poetico come essere molto lontano dagli altri. In realtà, per chiunque sia stato a vedere il sito dove tuttora è possibile osservare il luogo appunto dove la capanna di Thoreau era stata costruita, Facendo una lunga passeggiata si arriva in un paese abitato e Thoreau lo fa spesso, molti lo vengono a trovare e la capanna diventerà anche un luogo per ospitare gli schiavi che in qualche modo si dovevano riparare dai continui problemi che in quel momento essere in un paese profondamente schiavista comportava. E allora Thoreau racconta una filosofia e la vive, è un gesto di grandissima rivoluzione. E in questi 2 anni, 2 mesi e 2 giorni, Walden diventa il teatro di quella che è un'obiezione pratica ai problemi a cui la società di lì a poco ci avrebbe messo davanti. La distruzione del pianeta, non c'è ancora il termine ecologia, la distruzione delle libertà individuali, lo schiavismo sta diventando istituzionalizzato, non si parlerà neanche più di schiavismo, ma si parlerà di lotta coloniale o di espansione delle stelle sulla bandiera americana. E Thoreau dice, leggetela la Costituzione americana, non dice questo, dice che ogni uomo deve essere libero, si basa sull'emancipazione, sulla libertà dai paesi coloniali che lo sono stati nei nostri confronti, contro l'Inghilterra, non a caso il Massachusetts, dove Thoreau vive, si chiama il New England, quindi tutto, come dire, ha il sapore di quel colonialismo da cui lo stesso Thoreau si vuole liberare. C'è qualcosa nella sua persona che suggerisce la possibilità continua di lavorare su noi stessi fino ad arrivare a quello che è il più grande passaggio di questo libro, celeberrimo, famosissimo, che è diventato citato nella letteratura, è diventato il momento in cui i grandi film che si sono ispirati a questo libro hanno fatto di queste parole qualche cosa di leggendario. Piccole donne si ispira a questo genere di scenario, la Beat Generation si ispira a questo scenario, i grandi film della controcultura moderna come Into the Wild si ispirano a queste parole, le musiche di Eddie Vedder si ispirano a queste parole, il grande professore rivoluzionario interpretato da Robbie Williams a un certo punto leggerà queste parole che sono: andai nei boschi perché desideravo vivere con saggezza, per affrontare solo i fatti essenziali della vita e per vedere se non fossi capace di imparare quanto essa aveva da insegnarmi e per non scoprire in punto di morte che non ero mai vissuto. Non volevo vivere quella che non era una vita, a meno che non fosse assolutamente necessario. Volevo vivere profondamente e succhiare tutto il midollo di essa, vivere da gagliardo spartano, tanto da distruggere tutto ciò che non fosse una vita, falciare ampio e raso terra e mettere poi la vita in un angolo, ridotta ai suoi termini più semplici. Torna questo messaggio straordinario della semplicità, ma torna l'idea che per capire che cos'è la vita sociale, per capire che cos'è la vita umana, per capire che cos'è la libertà, per capire che cosa sono tutti i valori per cui la filosofia aveva lottato in quei 1800 anni a lui precedenti, Thoreau va nei boschi e dice: non voglio vivere una non vita, non voglio vivere qualcosa che non sia assolutamente necessario, voglio esistere, voglio inseguire la libertà. Ed è la ragione per cui Thoreau diventa anche il capostipite di questa meravigliosa storia che è l'anarchismo americano, il primo dei grandi anarchici americani, il primo dei grandi rivoluzionari dell'anarchia americana, che dice: meno Stato, meno governo, più libertà individuale. E tutto questo meraviglioso affresco collassa nelle 4 pareti di quella piccola capanna dove tutto l'universo, tutto il mondo, tutta la bellezza di un'esistenza sono immersi in un bosco, sono vicino al canto degli uccelli. Ed è qui che Thoreau ci dirà più volte: un uomo è ricco in proporzione al numero delle cose delle quali può fare a meno. E quindi viene fuori l'idea della ricchezza come semplificazione: non quante più cose hai, ma quante cose puoi rinunciare; non quante più cose possiedi, ma quante più cose puoi capire. Semplicità, 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 dirà Thoreau. Dico che i vostri affari siano 2 e 3, mai 100, mai 1000, invece di 1 milione, contate mezza dozzina e tenete i vostri conti sull'unghia del pollice. Questa sarà la felicità, l'arte più degna e influire sulle qualità delle nostre giornate. Da dentro questa capanna, questi due anni, questi due mesi, questi due giorni viene riscritta un'altra storia della filosofia, di cui molti dei personaggi che adesso nelle prossime puntate andremo ad affrontare cercano di portare avanti questo testimone. Da dentro una piccola capanna si cela la rivoluzione spirituale e intellettuale più incredibile che la filosofia dalla metà dell'Ottocento fino ai nostri giorni è stata in grado di fare. Penso in un modo, agisco nello stesso modo, sì, tu la liberazione che vuoi vedere nel mondo.
Avete ascoltato Quattro Capanne di Leonardo Caffo, un podcast prodotto da Emons Record e Nottetempo. Regia Paolo Girella, studio di registrazione Stripe Studio Milano, montaggio e post-produzione Fiammetta Castagnini.
Nella prossima puntata del podcast Quattro Capanne parleremo di Ted Kaczynski, meglio noto come Una Bomber. È l'unico dei quattro personaggi che analizzeremo ancora vivo, nato nel 1942 a Chicago, da matematico a terrorista, ha fatto passare tutta la sua parabola all'interno di una capanna ispirata e non troppo dissimile a quella di cui abbiamo discusso oggi.